Allora, così cominciamo. Dopo si può leggere il Salmo 73. Guardati. Pagina 582.
Verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore. Ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: «Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure, tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza». Poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue.
Amen.
Allora, vediamo una lettera di Timoteo, la prima, capitolo 2, versetti dall'1 al 7. Allora, pagina 1183. Possiamo leggere Ale?
Prima Timoteo 2.
Prima Timoteo, capitolo 2, versetti dall'1 al 7.
2 versetti dall'1 al 7.
Sì.
Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e dalla quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità.
Grazie. Ora teniamo presente qui, sappiamo come dovrebbe leggere diverse volte, quando dice il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Poi andiamo nel Vangelo di Matteo, alla pagina 9, 5, 8, capitolo 7, i versetti dal 7 all'11. 958 la pagina.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi, il quale se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano.
Grazie. Allora. Poi, quando avete tempo, leggetelo bene, c'è il Salmo profetico, che è il Salmo 22, che c'è il momento dell'agonia di Gesù proprio, e parla, io sto leggendo velocemente, poi lo leggete a casa perché è da leggere con tutta cura, dal versetto 12 dice, quando dice, prefigura, dal versetto 12 dice, grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno torniato, aprono la loro gola contro di me, come un leone ruggente e rapace ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate, il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come la terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu hai posto nella polvere, mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno attorniato, una folla di malfattori mi ha attorniato, cioè prima ero circondato, mi hanno forato le mani e i piedi, questo scritto con 1000 anni di anticipo. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono le loro vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, Signore, non allontanarti, tu sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane. Salvami dalla gola del leone e tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufoli. Poi dice, io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli nell'assemblea, eccetera, eccetera. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Questo è il profeta Asaf che parla, naturalmente attraverso lo Spirito Santo. Perché? Dice, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori. Questa era l'opinione che lui aveva prima di conoscere il Signore, prima di... E poi dice, costoro parlano dall'alto in basso con la loro arroganza. E poi, perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente dalla loro sorgente, da quello che dicono loro, e dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa? Che vi sia conoscenza nell'Altissimo. Ecco, costoro che pensano questo sono empi, eppure tranquilli, sempre essi accrescono le loro ricchezze. Allora lui fa un ragionamento, dice: io invano ho dunque purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, dice, io sono diventato credente, mi sono purificato, dice, ma invano ho fatto tutto questo, perché tanto quelli prosperano e io invece no. Poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina, no? Per l'inquietudine. Poi dice, se avessi detto parlerò come loro, cioè a un certo punto dice, potevo dire parlerò come loro, no? Sapete, se noi parliamo con tutti gli altri, bravo, no? Ecco, avrei tradito però, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. E poi leggiamo nel versetto 27 dice, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Però un attimo prima lui dice, se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere tutto questo. Cioè, dobbiamo a un certo punto sederci per capire, per riflettere, abbiamo bisogno di capire, di capire, di capire, per purificarci, per ravvederci attraverso la verità. E a un certo punto, cioè, la cosa mi è parsa molto ardua, finché gli è parsa ardua questa cosa, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Cioè mi sembrava che tutto questi fossero, dice, finché non consideravo la fine di costoro. E poi dice, come avviene di un sogno quando uno si sveglia, così tu Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Cari fratelli e sorelle, allora svegliamoci dal torpore di questa falsa apparenza. E da quanti, e molti di noi purtroppo tante volte sono caduti perché non riescono ad uscire se fuori un secondo, tante volte, dalla loro situazione, dal loro sentimento carnale. Analizziamo bene se il nostro comportamento e se la nostra fede sono da Dio. Siamo lucidi per il mandato che il Signore ci ha fatto. Prima sentivo una preghiera, quello che il Signore ci chiede di andare. Predicare a tutti quanti che cosa? Il messaggio della salvezza, non possiamo tenercelo per noi, perché è una cosa troppo grande. Allora, se i nostri pensieri sono da Dio, questo è che dobbiamo verificare. Poiché voi, ci dice, avete la mente di Cristo, siete delle nuove creature, e quindi dobbiamo pensare diversamente. Ecco perché dice, se avessi detto parlerò come loro, ecco perché non dobbiamo parlare come loro. Non dobbiamo parlare come loro. Perché se parliamo come loro, certo avremo la loro approvazione, ma sicuramente avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Avrei tradito la stirpe dei figli del Signore, coloro che il Signore riconosce come figli. Vedendo i prepotenti, per poco i miei passi non inciamparono, perché io invidiavo i prepotenti, quelli che, capisci? Vedendo la loro prosperità, dici, ma c'hanno case, ville, macchine grosse, parchi. Guardali in una bara, caro fratello sorella, guarda, considera qual è la loro fine. Ecco che allora, oggi come oggi, la nostra mente è presa dall'apparenza, non dalla sostanza, cioè da ciò che appare, non dalla sostanza. Ma questa apparenza, come dice, ahimè, è vana, perché sotto dice vana apparenza. Poiché tutto passa, cari fratelli e sorelle, e ciò che rimane di loro è un vanto di ciò che erano. Vedete quando uno diventa vecchio, dice, ah, ti ricordi com'è? Io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ma hai fatto quello, hai fatto quell'altro, ma adesso cosa fai? Chi sei? Non sei più nessuno. Cioè sei seduto lì che rimpiangi dei momenti quando hai fatto quello e quell'altro, ah, quando ero giovane, di ciò che hai fatto, costi quel che costi, questo che ti interessa, di vantarti, di avere una considerazione davanti agli occhi degli uomini e del mondo. Sì, i nostri pensieri ci ingannano, ci confondono in una lotta spietata dell'uno contro l'altro, nella ricerca della supremazia, di una supremazia senza giustizia però, perché come sta scritto in Romani, no? Perciò Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quindi oggi la verità è quindi viene soffocata con l'ingiustizia. Cari fratelli e sorelle, non lasciamoci ingannare da questo mondo che è sotto il dominio di Satana. Questa è una cosa assolutamente evidente. Chi non vede questo, che sta traballando completamente questo mondo, sotto il peccato che ha corrotto e corrompe ogni cosa, cioè questo mondo di prepotenti, di malvagi. Pensate che a qualcuno importi qualcosa della giustizia? Ma di che stiamo parlando? Ma che siamo dei fessi? Ma bisogna essere fessi per pensare che a qualcuno importi qualcosa della giustizia. C'è sempre piuttosto invece in tutto il senso del possesso di più e possibili cose che danno all'uomo l'onnipotenza. Oh, io posso far questo, non ti preoccupare, parlo con quello che è un po' più potente di me e quello poi parlo con quell'altro che è ancora un po' più potente di me. Noi non abbiamo bisogno di queste cose, perché noi abbiamo il potente, anzi abbiamo l'onnipotente come nostro padre e con la sua imperscrutabile intelligenza compie ogni cosa nel favore di coloro che lo amano e ha tracciato una via per loro. Io devo avere tutto ciò che è possibile, devo sperimentare tutto ciò che è possibile, non considerando affatto quello che è il diritto del mio prossimo, del più debole, soffocando la verità con l'ingiustizia. Però Dio si rivela dal cielo contro ogni malvagità e impietà degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Pensandoci bene, si vedono spesso delle forze del male che operano a danno del bene, di ciò che è giusto. Capite com'è la questione? Tutti i giorni vediamo questo. Ecco, mentre si legge, quando noi che sentiamo questo, che è una cosa ingiusta, poi ne parliamo con altri e cerchiamo il loro aiuto, non viene da loro l'aiuto, ci potranno dare un falso consenso, perché nelle loro volte vedremo semplicemente delle facce di gomma, delle facce da ipocriti. È questo che vedremo, questo classico modo di licenziare una persona, ma percepisci che spiritualmente è separata da te, perché non condivide questa cosa con te. Eppure in una preghiera Gesù chiama il Padre, Padre giusto. Padre giusto, il Padre di ogni giustizia. Dio è solo degno di ogni lode perché Egli solo è giusto, Egli solo è giusto. E allora fino a quando, Signore, l'empio calpesterà il giusto, il superbo disprezzerà l'umile, fino a quando? Non lasciamoci trarre in inganno, perché la vittoria non è dell'empio, la vittoria è dell'umile. Ecco, riprendendo ciò che dice nel versetto 22 del Salmo 73, quando dice, ecco, quando ero amareggiato nel mio cuore e mi sentivo trafitto internamente, ero insensato, senza intelligenza. Io ero di fronte a te, di fronte al Signore, come una bestia. Ero di fronte a te come una bestia, dinanzi a te senza intelligenza, perché l'uomo lontano da Dio è come una bestia e senza intelligenza alcuna, poiché l'uomo va errando qua e là per il mondo, come un bambino rincorso da un orso o da un leone. Vi ricordate? Avete mai avuto paura da bambini, scappando per paura che qualcuno vi prendesse? Io ho un ricordo dell'infanzia, potevo avere pochi anni, potevo avere 7-8 anni, e avevo paura che qualcuno mi prendesse, perché così dicevano che giravano, queste erano dicerie di allora, queste che avevano questo cuore con le spine, cioè cose, i bambini erano spaventati. Io mi ricordo che feci una corsa così grande che forse stavo volando per pur di arrivare da mia madre, perché avevo paura che mi portassero via, perché ero bambino, dovevo avere l'età di Matteo, di Dario. Quindi correvo così velocemente, col cuore in gola, sembrava che volassi, terrorizzato che potessero prendermi e uscire da un angolo all'altro, e di corsa sono corso fino a casa da mio padre e da mia madre. E allora l'uomo è così, va scappando per questa paura che qualcuno lo prenda, che un giorno questo leone, questo orso lo prenderà, perché egli non vede Dio, capisci? Non vede la protezione del suo Padre Celeste. E se lo vede, non vuole andare da lui. Se lo vede, non vuole andare da lui, perché è ribelle e non vuole essere protetto, non vuole essere guarito. E questo è il problema. Oh, fratelli e sorelle, non c'è più niente di più doloroso per un padre che essere impotenti davanti a un figlio che perisce, davanti ai propri occhi, e mettere sprofonda nelle sabbie mobili, fratelli e sorelle, e melmose del mondo, il fango, anziché tendere la mano verso il padre per farsi tirare fuori, la nasconde, preferisce la morte anziché ravvedersi del proprio peccato, del proprio comportamento, preferisce la morte, preferisce questo. Però abbiamo letto una cosa in Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, che tutti da ogni dove si ravvedano, perché solo il Padre è giusto, solo il Padre è giusto, solo Egli sa dare cose buone a un figlio e nessun altro. Abbiamo letto in Matteo prima, dice: se dunque voi che siete malvagi sapete dare dei doni buoni ai vostri figli, c'è scritto prima, quale uomo di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dà una pietra in cambio, oppure se gli chiede un pesce gli dà un serpente, quale padre? Eppure dice: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà delle cose buone a quelli che gliele domandano. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore, ecco, che sa donarci, e poi abbiamo visto in Timoteo anche che sa, abbiamo visto chiaramente che questo dice: e dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessione, ringraziamenti per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono costituiti autorità, e noi per questo dobbiamo pregare, chiunque essi siano, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta e piena dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, che è stato fatto uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. E allora, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore quello che pensiamo che il Signore ci possa dare. Il Signore ci può dare tutto. L'unica cosa che non ci dà è quello che è contro la sua volontà. Allora Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Questo è quello che dobbiamo sapere. Ma non che tutti gli uomini saranno salvati, anche se lo vuole Dio. E ora dice, allora ma come? Allora c'è una contraddizione? No, non c'è affatto una contraddizione. Perché ora che stiamo fuggendo davanti a un orso, anziché lanciarci nel fosso delle sabbie mobili, gridiamo forte: Padre, sono qua, aiutami, un orso, un leone mi stanno inseguendo per uccidermi, Padre dove sei? Vieni a salvarmi. Questo è il problema. E noi in questo momento non vediamo Dio, però c'è scritto che noi viviamo, ci muoviamo e siamo. Il Padre, ecco, è questo che bisogna considerare. Ora che stiamo fuggendo, noi come certe volte come fuggissimo davanti, stiamo fuggendo davanti a qualcosa, e abbiamo il cuore inquieto per quello che sarà il domani, magari, no? Perché ci dimentichiamo che invece il nostro Padre Celeste è lì davanti a noi e che sa ogni cosa. E ora che stiamo fuggendo davanti a un orso, anziché lanciarci nel fosso delle sabbie mobili, perché non vogliamo andare dal Padre Celeste, gridiamo forte a lui: Padre, sono qua, aiutami, un orso, un leone mi stanno inseguendo per uccidermi, Padre dove sei? Vieni a salvarmi. Il Padre è già venuto, è già venuto. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice appunto il Signore. Nessun figlio d'uomo sarà abbandonato, nessuno. Perché anche se non vede nessuno, il Padre vede lui. Anche se l'uomo non vede nessuno, il Padre vede lui. è attento al minimo grido di un figlio, si precipita per salvarlo. E abbiamo la storia del... conosciamo bene la storia del figlio prodigo, che mentre era in lontananza il figlio, che voleva tornare, cercava il padre era lì che cercava di vedere se stava tornando indietro. Tale è la determinazione di Dio, fratelli e sorelle. Tutti devono sapere che Egli è molto più determinato di noi. Egli è molto più determinato di noi nel salvarci. Noi saremmo precipitati un giorno dopo l'altro. Ma il Signore è molto più determinato di noi, al punto tale di aver donato se stesso in pasto alle fauci del leone. Ma le fauci del leone non hanno potuto, intesa come la morte, non l'hanno potuto tenere, non hanno avuto, non hanno alcun potere su di lui, perché Egli è l'autore della vita, Egli è il creatore della vita, quindi la morte non può sopraffare la vita nel modo più assoluto, che è Dio stesso. Ero come una bestia davanti a te, ero insensato, senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Questo c'è scritto: mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai in gloria. Prima ero come una bestia, ma poi nel momento che ho chiesto aiuto a te, tu mi sei venuto incontro e mi hai condotto, perché dice: ma pure io resto sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Questo Signore ogni giorno ci vuole consigliare, ci vuole condurre avanti. Una volta che ci dice: guarda, no, adesso comincia a prendere quel ramo dalle sabbie mobili, un po' per volta, fai così, ecco. E noi abbiamo sempre un'idea della quale pensiamo che Dio debba fare tutto per noi. Certo, il Signore può fare tutto, ma invece Lui vuole che noi partecipiamo, vuole che, se il Signore ti dice prendi quel bastone per uscire, tu devi prendere quel bastone per uscire di là, capito? Poi ti darò la mano, so che ti posso tirare fuori anche con un soffio dalle sabbie immobili, ma voglio farti partecipare. E invece noi aspettiamo sempre, maledettamente sempre che sia il Signore, non, capisci, noi opponiamoci, resistiamo alla sua volontà e poi aspettiamo che il Signore, capisci, ci tiri lui fuori. Certo che il Signore ci tira fuori, ma non c'è la nostra volontà, c'è una falsa volontà nell'essere tirati fuori dal fango, dalle sabbie mobili. C'è una falsa volontà, perché allunghiamo, il Signore ci dice prendi, allunga, c'è quel ramo lì, allunga la mano. No, Signore, passamelo tu il ramo, capisci, dammelo tu il ramo, che io non ci arrivo. Ma il Signore sa che tu ci arrivi, prendi quel ramo, perché il Signore vuol farti partecipare, anche se Lui ti ha salvato, ti vuole salvare, ma vuol farti partecipare. Non si può rispondere così al Signore, non si può rispondere in questa maniera. È il Signore che decide come salvarci, se c'è un ramo oppure se un salvagente dove devi salire sopra, e ti dice mettiti, aggrappati a quel salvagente, no? Sa che tu lo puoi fare. E invece tu dici no, Signore, dice portamelo tu il salvagente. E beh, voi non vi rendete conto, certe volte si chiedono al Signore, cioè è quasi un insulto, cioè passami quel salvagente, no? Dammelo tu il ramo che io poi, cioè, no, il Signore ti ha detto il ramo è già lì, aggrappati a quel ramo, allunga la mano per prendere il ramo, per favore, non aspettiamo, Signore passami quel ramo che io, cioè, non c'ho voglia di allungare la mano, capito? Aspettiamo sempre che il Signore faccia tutto Lui, ma il Signore ha già fatto tutto, cosa deve fare di più? Sei tu adesso che devi fare qualche cosa, cioè allungare la mano, non è che ti devi guadagnare la salvezza, ma devi ubbidire. La diversità è solo quella, ubbidire. Se il Signore ti ha detto prendi quel ramo, se ti ha detto prendi il serpente per la coda, come ha detto Mosè, tu lo devi prendere per la coda, come ha detto a Mosè. Ma Mosè non gli ha detto: Signore, ma si può, ma questo mi può mordere, si può girare e mordermi. No, l'ha preso per la coda, capito? differenza è quella. Fratello, guardate che è una cosa terribile quella di dire al Signore, quando il Signore dice prendi quel ramo, esci fuori. E tu invece dici, Signore dammi quel ramo, dammi tu, provvede a darmi quel ramo. Perché tu non vuoi, nella verità è questa. Quando si fanno queste preghiere al Signore, perché si è rinunciatari, non si vuole essere salvati veramente, non si vuole uscire dal fango veramente, dalla merma. E questa è la verità. Il Signore ha detto attaccati a quel ramo. Invece tu pretendi che il Signore mandi gli aerei, mandi gli angeli a prenderti con la gru, tirarti fuori lui, perché tu non vuoi. E questa è la verità. Questa è la verità. Attenti, perché nessuno può beffarsi di Dio. E queste cose che state ascoltando adesso sono per lo Spirito del Signore. Attenti alle cose che diciamo, fratelli. Attenti che nessuno può beffarsi di Dio, nessuno. E con la nostra volontà malvagia, che non mettiamo in pratica la volontà di Dio, che è diversa dai nostri stravizi che abbiamo, e dal chiedere al Signore cose assurde, veramente assurde. Allunghiamo per favore la mano e mettiamolo sul ramo. Il Signore ha detto metti la mano sul ramo e poi ti tiro fuori dal ramo. No! Tu mi devi tirare fuori con la gru, tu mi devi, cioè, sei tu che devi tirarmi fuori, capisci? No, tu sei, tu o vuoi finire fuori, o ti aggrappi al ramo, o te ne finisci sotto, te ne vai sotto direttamente, decidi tu che cosa vuoi fare. Ero come una bestia, ma tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai ancora col tuo consiglio. Allora, fratelli e sorelle, ascoltiamo i consigli del Signore. Facciamoci prendere per mano da Lui, che è l'unico che può portare, può portarci fuori dalle sabbie mobili. E facciamo come ci dice Lui, anche se c'è un pezzettino di legno piccolo così. E dice, prendi quel legnetto lì, tu lo prendi. Non dice il Signore cosa deve fare Lui per salvarti. E Signore, io non voglio essere salvato, ma tu salvami. Io non voglio ubbidirti. Perché la verità è questa, voglio ubbidirti, ma nella sostanza non ho questa volontà, voglio obbedirti ma non voglio. Ecco qua, Signore, queste cose non si fanno. E poi il salmista dice, chi ho fuori di te, Signore? Dice, chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te? E questa è la condizione. Quindi se uno ama il Signore, ubbidisce in continuazione, chi ho fuori di te in cielo e sulla terra non desidero che te, la mia carne e il mio cuore possono venire meno, e questo è normale, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eredità per sempre, per l'eternità. E questo si aggancia poi a quello che viene detto nella lettera ai Romani, quando dice né morte né vita né potestà né angeli, nessuna cosa potranno separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo. Ma io prima devo assolutamente appartenergli, assolutamente ubbidirgli. Come posso chiamare Signore colui al quale io non ubbidisco? Questa è la mia certezza, che né morte né vita, ma prima dovrò appartenergli. Per appartenergli devo ubbidirgli interamente, sapere che il Padre Celeste è per me e sapere che Egli mi vede, sa ogni cosa di me, conosce la mia posizione esatta, sa dove sono esattamente, conosce le paure e conosce la palude dove mi sono infognato, e so che a un mio piccolo cenno d'aiuto Egli mi tirerà fuori, ma mi tirerà fuori non come Gli chiedo io, ma come Lui mi chiede di fare per tirarmi fuori, perché è Lui il progettista, non io. Nel versetto 27 però c'è un monito a quelli che si allontanano, perché periranno, perché non hanno riconosciuto il Padre. E per questo motivo che periranno, non riconoscere Dio significa non fare la sua volontà, non ubbidirgli. Questo significa, semplicemente questo. E poi dice, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio, del quale ho fatto il mio rifugio per raccontare tutte le sue meravigliose opere che Egli ha fatto in mio favore. È questo che voglio vivere ogni giorno della mia vita, raccontando queste cose, perché so che il Signore è in mio favore. E dicendo prima quando si vuole che Dio che tutti gli uomini siano salvati, ma c'è un momento, dicevo, che non c'è niente di più doloroso per un padre che essere impotenti davanti a un figlio che perisce davanti ai propri occhi. Non c'è niente di impotente, cioè io vedo mio figlio che perisce, non posso fare niente. Perché? Perché lui non vuole. E mentre sprofonda le sabbie mobili e melmose del mondo, anziché tendere la mano verso il padre per farsi tirare fuori, la nasconde, capisci? Cioè, perché la nasconde? Preferisce la morte anziché ravvedersi del proprio peccato, del proprio comportamento, capite? Poi si inganna, ci tanto forse, purtroppo non c'è un'altra soluzione. Tutti devono sapere la verità sulla vita e sulla morte, cari fratelli e sorelle, tutti. Tutti devono sapere che l'Iddio di Israele è il Signore, e chiunque vuole venga a far parte del suo popolo, Israele. Chiunque vuole, tutti devono sapere, tutti devono conoscere che Dio, il Signore, vuole che tutti gli uomini siano salvati. Ma se tu nascondi la mano e non obbedisci alla parola del Signore, non avrai salvezza alcuna. Avrai il tuo destino eterno nelle sabbie mobili dell'inferno, da adesso in avanti, cioè nelle tenebre di fuori. Il termine chiesa significa semplicemente assemblea, non significa nient'altro. Adunanza. Quindi non significa nessun'altra cosa se non l'assemblea di Dio, che comunque è benedetta in Israele, poiché il Signore dei due popoli ne ha fatto uno. Quindi andate e predicate a tutte le genti la salvezza. Questo è che il Signore ci chiede, di predicare la salvezza. Ciò che Dio ha fatto e operato in Gesù Cristo. Questo è il mandato ad ogni credente. Ad ogni credente, ci dice a tutti quanti, vedi che apri gli occhi e ravvedi, se non ti vuoi ravvedere, come dice, e non ti interessa quello che dico, scuoti la polvere dai piedi, la sabbia, quello che è, e cambia strada. Questa salvezza e questa predicazione è lo scopo del Vangelo, per la salvezza di ogni uomo. Questo è l'ordine di Dio, affinché chiunque conosca che c'è una sola occasione per salvarsi, per l'eternità, questa vita, non ce n'è un'altra. In questa vita dobbiamo scegliere, non un attimo prima di schiattare, ma molto prima, per potersi subire e obbedire al Signore tutti i giorni della nostra vita. Amen.